professor Vezzoli.
Grazie, posso parlare da qua? Grazie. Grazie Patrizia per le tue parole, grazie all'onorevole Galeazzi per l'attenzione che la politica dedica non solo a questo tema, ma alle persone che sono coinvolte da questo tema. E sono persone che, e parto da un dato di realtà, hanno attraversato 2 anni complessi. Certo che, come si dice, il Covid è stata una tempesta per tutti, ma io credo che non sia vero che tutti eravamo sulla stessa barca. Non tutti siamo stati sulla stessa barca durante il Covid. Ve lo dico perché proprio in SUPSI stiamo facendo una ricerca sui giovani e la pandemia, ad esempio. Ma ognuno di noi aveva barche diverse a seconda delle condizioni, a seconda delle sicurezze o dalle insicurezze che era abitato, da quelle professionali a quelle dall'avere qualcuno vicino, piuttosto che le risorse relazionali e quant'altro. E quindi credo che all'interno dei nuclei familiari, dove ci sono stati e ci sono delle situazioni di fragilità, di vulnerabilità, che sono due cose diverse, anche se spesso vengono messe insieme, chiaramente i cambiamenti di quadro generale e sociale, come la pandemia ha prodotto, hanno, oltre che aver avuto, un peso che non possiamo negare. E proprio su questo ho detto vulnerabilità e fragilità. Sono due cose diverse. Tutti noi siamo vulnerabili, è la condizione umana che ci rende vulnerabili. Vulnerabili vuol dire feribili, feribili dalla vita, dalle relazioni, da quello che ci succede, da tante cose. Ma l'essere vulnerabili non sempre coincide con l'essere fragili. A volte siamo feriti dalla vita, ma non siamo per niente fragili. Andiamo avanti, facciamo le nostre cose, abbiamo le risorse. A volte siamo anche fragili. E una delle condizioni di fragilità che si unisce all'inequivocabile possibilità di essere feriti è quella, ad esempio, che ci riguarda come genitori, che invecchiamo e che abbiamo delle responsabilità che non possiamo dire: ma sì, tanto poi il figlio cresce, diventa autonomo e se la sbriga da solo. Ci sono delle condizioni di preoccupazione relative a determinate dinamiche che la condizione di nostro figlio o di nostra figlia ci portano a vivere. E la ferita non diventa semplicemente qualcosa che ci fa male, ma qualcosa che può mandarci in pezzi. Ecco, questo occorre evitarlo o ridurne i danni, perché proprio per la legge citata dall'onorevole Galeazzi e da Patrizia Berger, familiari curanti, ci dice che uno dei luoghi imprescindibili da cui parte la cura è la famiglia. E noi dobbiamo tutelare la famiglia come non solo luogo dove crescono i figli o dove abitano i figli e abitiamo anche noi, ma un luogo di cura. Perché se non sempre è possibile guarire, è sempre possibile curare. Questo chi lavora in ospedale, chi lavora in psichiatria lo sa benissimo. Non sempre possiamo guarire, ma sempre possiamo curare. E quindi dobbiamo creare condizioni possibili di cura, anche laddove non c'è possibilità di guarigione. Perché la condizione umana non garantisce, nelle condizioni che abitiamo, la soluzione come vorremmo o nelle direzioni auspicabili. Ecco, queste mie poche parole per dirvi che il pomeriggio di oggi è un pomeriggio che attraversa questi temi. Li attraversa attraverso, scusatemi la ripetizione, l'intervento del dottor Manfredi. Beh, dottor Manfredi coordina, dirige l'unità di sviluppo, è un'unità in movimento, multidisciplinare, aperta al territorio e che parlerà di un tema particolare che è la crescita, è il momento di crescita per eccellenza. Alcuni autori ne parlano come della seconda nascita, che è l'adolescenza, autismo e adolescenza. Bene, è un tema che riguarda anche chi non ha figli adolescenti, chi ce li ha già avuti, oltre a chi ce li avrà. Perché grazie al sentire che cosa racconta il dottor Manfredi, questo ci può aiutare a capire magari cosa è successo laddove non l'abbiamo capito. E quindi saperci posizionare meglio nella condizione che stiamo vivendo ora, o che magari vivremo se i figli devono ancora crescere. Per Perché, e questo è un altro tema politico importante, noi non viviamo delle condizioni statiche, né come esseri umani, né tantomeno come genitori, perché le persone cambiano e quello che andava bene per prendersi cura quando i figli erano piccoli, questo non solo con l'autismo evidentemente, non necessariamente è applicabile con i figli adolescenti o con i figli adulti. Quindi è un apprendimento continuo dello stare all'interno della famiglia, soprattutto laddove la famiglia ha un ruolo riconosciuto di realtà curante. E quindi vi prego grandissima attenzione all'intervento del dottor Manfredi. Beh, adolescere, adesso non voglio fare il professore, anche se di ruolo qua lo sono oggi come moderatore, ma vuol dire crescere, e non si cresce mica solo nell'adolescenza, insomma, su questo penso che siamo d'accordo tutti, spero almeno, ecco. Abbiamo possibilità di crescere anche oltre. Seguirà l'intervento del dottor Preve. Dottor Preve, che è uno specialista, fra l'altro, di dipendenze, in questo caso oggi si occupa di psicofarmacoterapia, dove mi piace, avendolo conosciuto in altri ambiti, sottolineare l'ultima parte della parola, terapia. Quindi la farmacologia all'interno di una relazione d'aiuto, no? Quindi non sarà una relazione distante, e questo ve lo dico per certo, ma sarà una relazione che parla di relazioni. E poi avremo in collegamento il professor Antonio Persico con i comportamenti oppositivi. E qua c'è un altro aspetto importante, perché il professor Persico, l'uomo di lunga navigazione in queste tematiche, definisce i comportamenti oppositivi una opportunità, che sembra quasi, no, dice, ma come, una cosa che mi crea un problema è un'opportunità. Bene, ascolteremo il professor Persico che ci aiuti a cambiare magari sguardo su qualcosa che diamo per scontato essere solo e solamente un limite. Magari dà degli spunti per sguardi diversi, che vuol dire possibilità di stare dentro quella relazione in un modo migliore. E beh, e infine abbiamo Gabriella Rossini, infermiera, pedagogista, donna tesa alle relazioni di cura e d'aiuto, poi vi racconterò qualcosa di più quando la presenterò bene, e insieme anche a Patrizia Berger, volti e luoghi che offrono conforto. C'è bisogno di conforto, in senso chiaramente così non diminutivo, no? Ma quel conforto, comforto, che permette di avere un po' più di forza nel portare avanti la propria quotidianità. Concludo con una citazione che mi permette di dare la parola al dottor Manfredi. Anni fa, e a volte ci sono dei testi che diventano, che tornano a essere attuali nel tempo, Susan Sontag, molti di voi l'hanno conosciuta, adesso è morta chiaramente da tempo, come giornalista, corrispondente, ha fatto molti libri, ha fatto un piccolo libro per lo più sconosciuto che si intitola La malattia come metafora. Si è occupata di AIDS, di tubercolosi, di varie malattie, insomma, che le interessavano. E all'inizio, nel primo capitolo, scrive questa cosa che voglio condividere con voi. La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa, vuol dire più faticosa, no? Tutti quelli che nascono hanno una doppia cittadinanza. Nel regno dello star bene e in quello dello star male. Preferiremmo tutti servirci solo del passaporto buono. Ma prima o poi ognuno viene costretto, almeno per un certo periodo, di riconoscersi cittadino dell'altro paese. Ecco, io credo che tutti noi abbiamo i due passaporti. La possibilità di usare un po' di più il passaporto dello star bene deriva anche dall'aiuto che riceviamo quando dobbiamo esibire il passaporto del lato notturno della vita. E questo aiuto viene dalla comunità. Con Patrizia Berger l'abbiamo detto spesso nei tanti incontri che abbiamo fatto. L'importanza a non stare, sentirsi o essere abbandonati nelle condizioni di difficoltà. Non stare soli, perché il nostro passaporto dei territori oscuri della vita può prendere un po' più di luce grazie all'aiuto delle persone che ci sono vicine. E quindi Guarire non si può sempre, curare si può sempre, ed è la sfida che ognuno di noi ha, non dall'istituzione, non da chissà quale entità, ma dalla vita stessa che ce la consegna nel momento in cui nasciamo. E su queste parole ci tengo a dar la parola al dottor Manfredi, che sviluppa la prima relazione riguardo l'adolescenza, una sfida per la famiglia.